ad alta voce. Chiara Guidi legge I viaggi di Gulliver di Jonathan Swift, traduzione di Gianni Celati.
Un giorno venne un giovane gentiluomo, nipote dell'istruttrice della mia baglia, a invitare l'una e l'altra ad assistere a una esecuzione capitale. Trattandosi di un individuo che aveva assassinato un conoscente intimo di quel gentiluomo medesimo. Pur contro la sua inclinazione, giacché era una ragazza dal cuore tenero, la Glumdalclitch fu indotta a unirsi alla comitiva e quanto a me, benché aborrissi quel genere di spettacoli, fui tuttavia allettato dalla curiosità di vedere qualcosa che ritenevo fuori dall'ordinario. Il malfattore venne fissato a una sedia sul palco eretto allo scopo e la sua testa fu mozzata d'un sol colpo con una spada lunga 15 metri. Le vene e le arterie schizzarono una tal prodigiosa quantità di sangue e così in alto nell'aria che fin quando il getto durò neppure il Grand Jet d'eau di Versailles lo eguagliava. E la testa, cadendo sull'assito del palco, ebbe un tal rimbalzo da farmi sussultare, sebbene fossi ad almeno un miglio inglese di distanza. La regina, che m'ascoltava spesso parlare dei miei viaggi per mare e coglieva ogni occasione per distrarmi quando ero melanconico, mi chiese se sapessi dare mano a una vela o a un remo e se remare un poco non potesse giovarmi alla salute. Risposi che sapevo usare sia la vela che il remo abbastanza bene, poiché sebbene la mia vera professione fosse quella di chirurgo o medico di bordo, tuttavia in casi di necessità avevo dovuto mettermi all'opera come semplice marinaio. Non riuscivo però a comprendere come potessi far ciò in quel paese, dove la più infima bettolina misurava quanto una fregata di prima grandezza dalle nostre parti e dove il genere di imbarcazione che avrei potuto manovrare io non sarebbe rimasto a galla in nessuno dei loro fiumi. Sua Maestà la Regina rispose che se io schizzavo il progetto della barca, il suo ebanista me l'avrebbe costruita ed ella m'avrebbe trovato il luogo ove potessi andar di vela. L'ebanista era un artigiano ingegnoso e, seguendo le mie istruzioni, in 10 giorni portò a termine una barca da diporto con tutti i suoi attrezzi, larga abbastanza per contenere 8 europei. Quando l'ebbe finita, la regina ne fu così deliziata che, tenendola in grembo, corse a mostrarla al re ed egli ordinò che, in guisa di prova, venisse posta in una vaschetta piena d'acqua, ove tuttavia, per carenza di spazio, io non arrivavo a brattare, ovvero a usare neppure i piccoli remi. Ma la regina aveva già concepito un altro piano e comandò all'ebanista di costruire un truogolo in legno lungo 90 metri, largo 15 e profondo 3, il quale, essendo stato impeciato per bene a evitare falle, fu posto a terra lungo il muro in una stanza esterna del palazzo. Sul fondo v'era un tappo per evacuare l'acqua stantia e 2 inservienti potevano agevolmente riempirlo in mezz'ora. Ivi solevo spesso remare per mio svago o per distrarre la regina e le sue dame, che trovavano un piacevole intrattenimento nelle mie esibizioni di abilità e agilità. Talvolta poi alzavo la vela e allora non dovevo che governare il timone, mentre le signore mi procuravano la brezza con i loro ventagli. E quando se ne stancavano, alcuni paggi alitavano nella mia vela col loro fiato, mentre io mettevo in mostra la mia arte di timoniere, accostando a dritta o a babordo, a mio talento. Quando avevo finito, la Glumdalclitt riponeva la mia barca nel suo stanzino, appendendola a un chiodo per farla asciugare. Nel compiere codesto esercizio, una volta mi toccò un incidente che avrebbe ben potuto costarmi la vita, poiché dopo che un paggio ebbe messo la barca nel truogol, l'istruttrice che seguiva la mia Glumdalclitt ebbe lo zelo di sollevarmi e pormi nella barca, ma accadde che le scivolassi tra le dita e sarei infallibilmente precipitato a 12 metri dal suolo se per un caso fortunatissimo non fossi stato trattenuto da uno spillone sporgente dal busto che serrava i fianchi di quella degna matrona. La testa dello spillone mi si infilò tra la camicia e la fusciacca e così fui trattenuto in aria per la vita fin quando la Glumdalclitt non arrivò a soccorrermi. Un'altra volta, uno degli inservienti, a cui era assegnato il compito di riempire il mio truogolo d'acqua fresca ogni 3 giorni, fu così negligente da lasciare che una grossa rana, non avendola egli veduta, gli scappasse fuori del secchio e rimase la rana inosservata fin quando io venni messo nella mia barca. Indi, vedendo quel punto d'appoggio, volle salirvi, facendola pencolare tanto su un lato che fui costretto a bilanciarla con tutto il mio peso sull'altro affinché non si capovolgesse. Quando la rana fu a bordo, con 2 balzi attraversò l'imbarcazione e con un altro mi saltò sul capo e così, avanti e indietro, insozzandomi la faccia e le vesti del suo ripugnante umore, mentre la sua grandezza la faceva apparire come l'animale più deforme che vi sia. Con tutto ciò, pregai la Glumdalclitt di lasciare che l'affrontassi da solo e menando col remo gran bastonate, alla fine la costrinsi ad abbandonare la barca. Ma il pericolo maggiore da me corso in quel regno fu quello d'una Bertuccia che apparteneva a uno degli sguatteri di cucina. La Glumdalclitt m'aveva chiuso a chiave nel mio scarabattolo, dovendo andare non so dove per una faccenda o una visita. Essendo assai caldo, la finestra della scatola fu lasciata aperta, così come le finestre e la porta della scatola maggiore, dove solitamente abitavo a causa del suo spazio e comodità. Mentre sedevo tranquillo in meditazione al mio tavolo, udii balzare dentro la finestra, indi saltare da una parte all'altra. Laonde, assai allarmato, m'attentai a guardare cosa fosse, pur senza muovermi da dove ero seduto, e vidi quel lunatico animale che ruzzava e saltava di su e di giù, finché, raggiunto il mio scarabattolo, parve scrutarlo con piacere e curiosità, spiando dentro la porta e da ogni finestra. Mi rincantucciai nel più lontano angolo della camera, ovvero scatola, ma con tutto quel suo guardare a destra e a manca, la Bertuccia m'aveva così terrorizzato che non ebbi la presenza di spirito di nascondermi sotto il letto come avrei potuto fare agevolmente. Dopo essere rimasta un certo tempo a occhieggiare, ghignare e bubbolare, la scimmia da ultimo m'avvistò e infilando una zampetta attraverso l'uscio come il gatto quando gioca col topo, e ancorché mi spostassi a scansarla, m'afferrò per la falda della gabbana, che era assai spessa e robusta in quanto fatta con la seta di quel paese, e mi trasse fuori. Ivi mi prese nella zampa anteriore destra e mi tenne al modo d'una balia che debba allattare un bambino. Come già avevo veduto in Europa creature di quella specie fare con un gattino. E quando cercai di dibattermi, mi strinse così forte le costole da indurmi alla sottomissione. Ho buone ragioni per credere che m'avesse preso per un piccolo della sua specie, giacché con l'altra zampa mi carezzava delicatamente la faccia. Mentre era assorta in codesti trastulli, vi fu un rumore alla porta della stanza, come se qualcheduno l'aprisse. Laonde la Bertuccia, repentinamente, balzò alla finestra dond'era venuta, poi su per docce e grondaie, e camminando a tre zampe, e stringendomi con la quarta, s'arrampicò su un tetto adiacente al nostro. Al momento in cui venni tratto all'aperto, udì la Glumdalclitt cacciare uno strillo. La povera piccina quasi fu presa dal farnetico. Tutta l'ala del palazzo era in subbuglio. I servi corsero in cerca di scale e la Bertuccia fu veduta da centinaia di persone della corte che sedeva al colmo d'un edificio, tenendomi tra le braccia come un fantolino, e cercava di ficcarmi in bocca certi avanzi di cibo che si estraeva di lato alle ganasce, dandomi dei buffetti se non mangiavo, al che molti del volgo che stavano in basso non riuscivano a trattenere le risa. Ne ritengo debbano essere biasimati, giacché lo spettacolo era alquanto comico per tutti, tranne per me. Alcuni si diedero a tirare sassi, sperando di far scendere la scimmia, ma la cosa fu severamente proibita, altrimenti è probabile che quelli m'avrebbero fatto schizzare le cervella. Appoggiate le scale, vi salirono molti uomini, e la Bertuccia, osservando ciò e trovandosi quasi accerchiata, né potendo correre molto lesta con tre zampe, mi lasciò cadere in un coppo del displuvio e si diede alla fuga. E là rimasi io seduto per un poco, a 500 metri dal suolo, aspettandomi da un momento all'altro d'essere spazzato via dal vento o di precipitare per le vertigini a capitomboli dal displuvio infino alla grondaia. Ma vi fu un bravo garzone, un lacchè della mia baglia, che, arrampicatosi infin lassù, mi pose in una tasca delle sue brache, indi mi portò a terra, sano e salvo. Stavo quasi soffocando dalle immondizie con cui la scimmia m'aveva ingozzato, ma la mia cara piccola baglia me le tolse di bocca con un aghetto, e allora venne il sommovimento del vomito, che m'arrecò un grande sollievo. Ero però così debole e così ammaccato alle costole per le strette di quel fastidioso animale, che fui costretto a starmene a letto per 2 settimane. Il re e la regina e tutta la corte mandavano ogni giorno a informarsi della mia salute, e durante la malattia sua maestà mi fece frequenti visite. La Bertuccia fu uccisa e venne diffuso l'ordine che animali del genere dovevano essere tenuti fuori del palazzo. Quando mi fui ripreso, presentatomi al re per ringraziarlo delle sue cortesie, egli si prese il gusto di canzonarmi non poco per quell'avventura. Mi domandò quali fossero i miei pensieri e speculazioni mentre ero in braccio alla scimmia, se mi piacessero i cibi di cui mi ingozzava e se l'arietta lassù sul tetto non m'avesse aguzzato l'appetito. Desiderava sapere cosa avrei fatto in circostanze simili nel mio paese. Dissi a Sua Maestà che in Europa non v'erano scimmie, tranne quelle portate come curiosità da altre terre, e queste erano così piccole che avrei potuto tenerne a bada 12 assieme se si fossero azzardate ad attaccarmi. Quanto poi all'animale mostruoso con cui m'ero recentemente cimentato, la Bertuccia era invero grande come un elefante. A Al momento in cui ficcò la zampa nella mia camera, se non fosse stato per lo spavento, avrei bensì messo all'opera il mio stocco, dissi ciò con aria truce, battendo la mano sull'Elsa mentre parlavo, procurandogli una tale ferita da indurlo a ritrarsi speditamente. Questo proferii con tono deciso, quale persona che non permette venga messo in dubbio il suo ardimento. Con tutto ciò il mio discorso produsse soltanto alte risa, che neppure il rispetto dovuto a Sua Maestà poté contenere nei cortigiani intorno a lui. Ciò fecemi considerare quanto sia vano tentar di farsi onore tra gente con cui non è possibile alcuna ombra di parità, né alcuna possibilità di confronto. E quante volte ho pur veduto ribadire codesta morale dopo il mio ritorno in Inghilterra, dove piccole canaglie senza alcun titolo di nascita o meriti della persona o arguzia o buonsenso non si peritano darsi dell'importanza ponendosi sullo stesso piano dei maggiori personaggi del regno. Ogni giorno fornivo alla corte occasioni di ridere con una mia avventura e la mia Glumdalclitch, pur volendomi bene all'eccesso, era poi anche abbastanza birichina da informare la regina d'ogni mia storditezza che potesse divertirla. Una volta la piccina era stata poco bene e la sua istruttrice volle portarla a respirare l'aria buona a 30 miglia dalla città, ovvero a un'ora di distanza. Scesero dalla carrozza vicino a un viottolo tra i campi. La Glumdalclitch depose il mio scarabattolo da viaggio e io m'avviai a fare una passeggiata. Sul viottolo v'era dello sterco di vacca. E io dovetti provare la mia prestanza, tentando di saltarlo. Presi la rincorsa, ma sventuratamente spiccai un salto troppo corto, ritrovandomi così piantato nella bovina infino al ginocchio. La guadai con una certa fatica e un lacchè mi ripulì col fazzoletto come meglio poté, essendo io tutto inzaccherato e nauseabondo. E la mia balia mi rinchiuse nella scatola fino a quando non tornammo a palazzo, dove la regina fu presto informata e il lacchè divulgò la notizia a corte con gran sollazzo a mie spese per qualche giorno.